Sono una rammendatrice. Anzi, lo ero. Per 20 anni ho cucito e ricucito con meticolosa dedizione buchi sui pantaloni e anche ferite nell'anima, avendo cura che, in un caso come nell'altro, il rammendo risultasse sempre invisibile. Avevo imparato da mia nonna questo lavoro umile e prezioso, che permetteva di riutilizzare capi d'abbigliamento logori. La nonna mi aveva insegnato a recuperare i fili del tessuto originario e a unirli al nuovo filo dello stesso colore. Mi divertivo a cercare nella cesta la spoletta più simile, poi la nonna, che vedeva poco, mi chiedeva di infilare il capo del filo nella cruna del lago. Dopodiché le passavo l'ago e la osservavo nel preciso lavoro di ricostruzione della trama. Quando il buco era troppo grande, bisognava cercare un pezzo di stoffa per il rattoppo. E se la nonna non era convinta che la stoffa andasse bene, si andava avanti per giorni e giorni a cercare, perché anche questa è un'arte, mi ripeteva sempre con un sorriso buono, sistemandosi gli occhiali sul naso. Le si formavano numerose rughette attorno alla bocca, che la rendevano buffa e saggia allo stesso tempo. Se a casa della nonna mi sentivo accolta e amata, in famiglia invece non c'era posto per me. Mia sorella si era messa al centro con i suoi bisogni, suscitando nei nostri genitori un misto di commiserazione e rispetto che io non ero mai riuscita a guadagnarmi. Eppure, anch'io avevo bisogno. Ma di che cosa poi? Forse semplicemente di essere vista per quello che ero. A 15 anni già lavoravo alla sartoria del paese, aiutavo nelle pulizie di casa, curavo il giardino, portavo fuori il cane 2 volte al giorno. Mia sorella, invece, passava i pomeriggi a studiare, si era laureata in geologia e insegnava alla scuola media del paese. Il nostro rapporto era fatto di sguardi distratti, di invidie e di silenzi, lunghi e pesanti come gli inverni in montagna, di coperte tirate sopra la testa per non sentirci e non guardarci quando ancora condividevamo la stessa camera da letto. Siamo sempre state acqua cheta, ovviamente lei, e fuoco ardente, io. Io con la treccia scura e i pantaloni corti bruciavo dalla voglia di partire per sconosciute destinazioni, mentre lei, con il suo caschetto biondo e liscio, scorreva come un fiume placido portandosi via tutto. Si era sposata con un serio professore di lettere in una pomposa nuvola di organza, circondata da un centinaio di eleganti invitati. La primavera successiva era riapparsa tutta in rosa, con un abbondante pancione simile a un uovo di Pasqua, disteso in orizzontale, annunciando solennemente che all'interno vi nuotavano 2 gemelle. Da quel momento, mia madre mi depennò dalla lista degli eredi al trono e diede a mia sorella lo scettro di regina. Decisi quindi di andarmene. La mansarda della vecchia zia Enrica sarebbe andata benissimo. Un po' bassa, ma accogliente. Ci stavano anche le stoffe e i rocchetti di filo colorato che mi aveva regalato la nonna e che mia madre insisteva a portare in cantina, dove si inumidivano e prendevano quel cattivo odore di muffa che ti si appiccica al naso e non va più via. Sul tavolino ovale in legno, che la zia aveva lasciato in mansarda, sistemai la macchina da cucire, proprio al centro della stanza, quasi a ricordarmi chi ero e che cosa volevo fare. Un'estate gialla e secca di fieno e farfalle alla sagra di San Giovanni, patrono del paese, immersa nel profumo di nocciole tostate e caramello, scambiai 4 chiacchiere e il numero di telefono con Andrea, un ragazzo di qualche anno più grande di me, che lavorava in un'azienda tessile nella vicina città. Mi propose di vederci qualche sera per una passeggiata lungo il fiume e io accettai, catturata dal suo sguardo intenso. Mi piaceva camminare al suo fianco mentre raccontava del suo lavoro, di come dalla lana di cashmere creava un maglione e me ne regalò uno morbido, ma morbido morbido quell'anno per Natale, che indossavo ogni volta che uscivamo insieme. Era il più bello e caldo che avessi e Andrea ne era orgoglioso. Andrea era un uomo riservato, fine nell'aspetto e nei modi. Sembrava arrivasse in punta di piedi per non disturbare, anche se, oltre a noi e al suo cane, non c'era mai nessuno. Scendevamo al fiume e bosco, un vecchio lupo dallo sguardo così dolce da tradire le sue origini selvatiche, mi faceva le feste fino alla riva in attesa dello snack che portavo sempre per lui. Ci sedevamo su un grande sasso a chiacchierare con Bosco sdraiato ai nostri piedi e la brezza umida ci solleticava il naso, Non c'era in giro nessuno all'ora di cena. Ci portavamo due panini con la bresaola e le nostre birre preferite. Il tempo spariva inghiottito dalla sera e il buio ci sorprendeva vicini. Con Andrea io mi sentivo tranquilla. Per lui andavo bene così com'ero, con i ricci indisciplinati e le forme generose, con gli occhiali, i miei silenzi e il mio cappello di paglia. La domenica mi aiutava a raccogliere la frutta al campo del nonno, di cui mi ero presa cura da quando era mancato. Andavamo al terreno dopo il lavoro e nell'arancione sempre più intenso del tramonto tessevamo i fili di un nuovo amore. Fu tutto così naturale, così nostro. Anche la proposta di matrimonio arrivò nell'istante più romantico di una sera d'estate che sapeva di tante nuove albe insieme. Il tempo di un bacio e il sole era già sceso al di là delle montagne, lasciandoci brividi lungo la schiena. Noi, intanto, a occhi chiusi, ci eravamo promessi un dolcissimo per sempre. Presentai Andrea a mia madre e a mia sorella in una riunione combinata, che sapeva ben poco di famiglia, la domenica prima del nostro matrimonio, e non mi fecero mancare il loro educato disappunto. Mia madre non si trattenne quando le dissi che ci saremmo sposati in inverno, indossando la tuta da sci, e le scappò che ero sempre stata al disonore della famiglia. Quando c'era mio padre, non osava criticarmi apertamente, ma da quando se n'era andato, si era inacidita, diventando sempre più dura e sincera con me. Le sue parole, tuttavia, non mi ferirono. Avevo imparato a starmene ben chiusa nel mio guscio e a fingere sempre di non aver sentito. Avevamo fatto quella scelta non solo per una questione economica, ma soprattutto perché quel giorno volevamo essere noi, come eravamo nella nostra quotidianità. Mia sorella ovviamente trovò delle scuse ridicole per non venire e a dirla tutta è stato meglio così. Le mie nipotine non ci portarono le fedi, ma Bosco svolse il compito egregiamente. Con al collo un fiocco di velluto blu, al cenno di mio cognato, percorse a testa alta la navata della chiesetta di San Pietro, consegnandoci il cestino con gli anelli. Lo accarezzai e Bosco abbaiò, accogliendomi ufficialmente nella loro famiglia. All'uscita dalla chiesa, nell'istante esatto in cui la nostra vita prendeva una piega romantica e gioiosa, soffici fiocchi di neve scendevano dal cielo, posandosi su di noi come dei petali di rosa. Mia madre si asciugò una finta lacrima, che casualmente rimase nelle foto. Festeggiammo al rifugio con pochi calorosi amici. Mi sentivo profondamente felice lassù, tra le montagne innevate, nel giorno più bello della mia vita, come se quell'amore così limpido e autentico bastasse a riscattarla tutta. Lasciai la mansarda e andai a vivere a casa di Andrea, l'ultima villetta in fondo alla strada nella parte alta del paese, proprio ai piedi della montagna. Le nuvole si fermavano lì e anche se tutto attorno era sereno, quel pezzo di cielo era sempre grigio. Il sole comunque non mi mancava, me lo portava Andrea ogni sera quando tornava dal lavoro, adagiandomelo sulle labbra con un bacio appassionato. E glielo feci splendere in giardino sotto il melo la sera che, tra le prime gemme primaverile, gli rivelai che avremmo avuto un figlio. Gridò, mi sollevò, danzò con me, come in una scena di un vecchio film. La stravagante magia che si era creata intorno a noi giorno dopo giorno si concretizzava festosa nel nostro giardino di casa. La gravidanza procedeva bene. Andrea e io lavoravamo tutto il giorno, ma non rinunciavamo mai alle nostre passeggiate serali. Bosco aveva notato qualche cambiamento. Mi appoggiava il muso sulla pancia per ore, come se volesse proteggere la piccola vita che stava crescendo dentro di me. Iris nacque bella come il sole, paffutella con i suoi 4 chili. Era un concentrato di tenerezza e di amore. Mia madre arrivò un giorno in ospedale per vedere la bambina, fece un sacco di complimenti, dimenticandosi come al solito di me. Quando la rivide, anni dopo, Iris corse al cancello e mi gridò: «Mamma, c'è una vecchietta che ti cerca!» Non me ne feci un cruccio. Mia madre aveva sempre avuto qualcosa di più importante da fare, una casa da mandare avanti da sola, le gemelle di cui occuparsi, perché mia sorella lavorava e il marito insegnava in una scuola lontana. Io invece ero una roccia, la maternità mi aveva portato nuove energie ed ero decisa a crescere la mia bambina a qualunque costo. Non l'avrei mai lasciata una babysitter, né in un asilo nido. Mia madre era esclusa e in ogni caso non si era offerta. Lasciare il lavoro, d'altro canto, mi sembrava una follia. Avremmo dovuto vivere facendo mille sacrifici per il resto della nostra vita. Ci avevo pensato continuamente, per giorni e giorni, non trovando una soluzione. E più si avvicinava il giorno del rientro, più ero nervosa. Andrea mi rassicurava dicendomi che avrebbe chiesto di utilizzare le ferie arretrate. Era sicuro che dopo tanti anni gliele avrebbero concesse. E fu così. Il giorno che rientrai al lavoro, Iris aveva solo 4 mesi. La lasciai con Andrea e con Bosco, entrambi innamoratissimi di lei e determinati ad accudirla nel migliore dei modi. Guidai fino alla sartoria, alzando il volume della radio per non sentire il mal di testa. La responsabile mi affidò il lavoro della giornata, non considerando che avrei fatto 6 ore per l'allattamento e non 8. Riuscii comunque a completare i lavori, nonostante fossi fuori allenamento. L'esperienza, del resto, non mi tradì. Uscita dal laboratorio, camminando verso l'auto, notai un cartello sul cancello di una ditta con una scritta a grandi lettere. Cercasi operaio. Salvai distinto il numero di telefono e tornai a casa. Fui praticamente assalita dall'entusiasmo di Bosco, che correva avanti e indietro dal cancello alla porta di casa per richiamare l'attenzione. E Andrea mi venne incontro con Iris, in braccio e sgambettante. Non c'erano dubbi, quei due avevano fatto un gran bel lavoro. Ci coccolammo tutti e tre sul divano. Iris cominciava a sorriderci e a afferrarci il naso. Che altro ci serviva per essere felici? La mattina seguente telefonai alla ditta. Si trattava di un'azienda tessile che cercava un operaio per un turno di notte. Pensai che Andrea li conosceva di sicuro. Nella mia mente si accesa una luce. Avrei lavorato di notte e cresciuto mia figlia di giorno. Sembrava facile detto così, lo so, ma non lo era. Ne parlai con Andrea, mi ascoltò in silenzio, accarezzandomi con lo sguardo. La nostra vita sarebbe cambiata parecchio, ci saremmo visti pochissimo, ma non avremmo avuto bisogno di chiedere aiuto a nessuno. Avremmo gestito noi la nostra famiglia. E fu la nostra scelta. Dopo 2 settimane uscì per la prima volta alle 10:30 di sera. Era così insolito iniziare la giornata quando per gli altri era terminata. Iris dormiva beata. Andrea mi salutò con un lungo bacio e Bosco mi scortò fino al cancello. Al mio ritorno, Iris dormiva ancora. La sfiorai delicatamente con il dorso della mano, mi strinsi ad Andrea sotto le lenzuola e in un attimo mi addormentai. Ero sfinita. Imparai presto il mio nuovo lavoro. Dovevo tagliare, lavare e mettere ad asciugare su un telaio quadrati di stoffa che servivano per ricoprire le stampe sui tessuti, per evitare che la vernice sporcasse il resto della stoffa. Non era un lavoro difficile, ma bisognava sempre controllare il funzionamento delle macchine e non potevo distrarmi. Eravamo in 2 a fare il turno di notte. Un ragazzotto enorme, troppo giovane per essere così calvo, veniva ogni tanto a lamentarsi della vita. Io allora mettevo le cuffie dandogli ragione e continuando a lavorare. Le prime settimane sono state durissime. Il mio corpo faticava davvero ad abituarsi ai nuovi ritmi. In alcuni momenti ero assalita dal sonno e facevo anche fatica a reggermi in piedi. Tenere Iris tutto il giorno dopo la notte di lavoro era estenuante. Di giorno la bambina dormiva pochissimo. L'allattavo a lungo, giocavo con lei e in casa non facevo altro. Andrea rientrava nel nostro disordinato caos la sera verso le 8, giusto il tempo di giocare un po' con la sua bimba prima di cena. Avevamo solo 1 ora per noi dopo che Iris si era addormentata e 1 ora la mattina dalle 6 alle 7 quando io rientravo poco prima che uscisse lui. Eppure in quello scambio di sacrifici e in quell'incastro di orari c'era tutto il calore di una famiglia e l'amore per nostra figlia. Quando Iris andò all'asilo, finalmente la mattina potevo dormire e fu tutto meno pesante. Sono passati 10 anni da allora. Iris andrà in prima media quest'anno. Io lavoro sempre nella stessa ditta, tutte le notti. Quando esco la sera, mi capita ancora di sorridere perché sorprendo una vicina di casa appostata dietro la finestra che scosta leggermente la tenda, scuotendo la testa, senza chiedermi nulla. Non vedo mia sorella e le mie nipoti da molto tempo e mia madre, che viene raramente a farci visita, con aria mesta mi dice: «Beata te che sei sempre a casa. Sai, tua sorella con la scuola è così impegnata?» Non sa del mio lavoro notturno, Non gliene ho mai parlato. In fondo per lei ciò che non si vede non esiste. Tanto non mi avrebbe aiutato e mi sono così risparmiata inutili commenti e anche consigli non richiesti. Andrea invece è sempre al mio fianco e trova ogni occasione per farmi sentire la donna migliore del mondo. Bosco invece ci ha lasciato 6 anni fa e ci manca ancora moltissimo. Quando esco la sera per andare al lavoro mi sembra di sentirlo che mi accompagna al cancello. Adesso abbiamo Sol, una pelosetta bianca tutta pepe che ci fa compagnia. Intanto è arrivato l'autunno e il giardino profuma di caldarroste. Iris ha invitato le sue amiche per la merenda. La vedo ridere con loro e io respiro la libertà che ci siamo conquistati. Devo proprio dirvelo. Sono tanto felice e fiera di noi.